Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Caporalato, Glovo Fudigno sotto controllo giudiziario. Il PM Paolo Storari ha chiesto il commissariamento della società che a Milano impiega 2.000 rider nelle consegne di cibo a domicilio. Sotto accusa l'inganno del lavoro autonomo e le paghe a cottimo. Milano e le Olimpiadi, in tanti a vedere lo spettacolo di luci del braciere all'Arco della Pace. Per il turismo negli alberghi e nei bed and breakfast, il sold out è lontano. Urbanistica, Consiglio Comunale straordinario a Milano, l'assessora Scavuzzo ha avviato il percorso per sbloccare i cantieri, ma serve una legge nazionale. Un intervento che non si era mai visto nel mondo delle piattaforme digitali e delle consegne a domicilio. Per la prima volta la Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione controllata per Fudigno, la società che gestisce il servizio di consegna a domicilio Glovo, una realtà che nell'accusa del PM Paolo Storari per anni ha sfruttato i suoi rider con paghe a consegna sotto la soglia di povertà e con la finzione del lavoro autonomo. Ce ne parla Luca Parena.
Collegati sull'app anche dalle 10 di mattina a mezzanotte. Tutto per fare una ventina di consegne al giorno, pagate in media 2,50 euro l'una, 5 volte in meno di quanto sarebbe previsto. Le circa 40 testimonianze raccolte dalla procura tra i rider di Glovo raccontano molto di cosa significhi lavorare per una delle principali piattaforme digitali di consegna di cibo a domicilio a Milano. Storie che parlano di ciclofattorini originari di Pakistan e Bangladesh, del Ghana e di altri paesi dell'Africa subsahariana, tutto il giorno a sfrecciare tra Stazione Centrale e Piazza della Repubblica, tra Porta Garibaldi e Via Paolo Sarpi. Qualcuno racconta di aver percorso anche 130 chilometri in un giorno. Moltissimi dichiarano di guadagnare tra le poche centinaia di euro e i 1.200 euro al mese, di inviare alla famiglia nel paese d'origine una parte del loro stipendio e di non riuscire a permettersi un affitto, una vita dignitosa per sé, figurarsi per i loro cari. Un quadro che sembra rappresentare epoche passate e invece tocca punti nevralgici del presente. Con la richiesta di amministrazione controllata per Fudigno, il pubblico ministero Paolo Storari, dopo aver adottato provvedimenti analoghi nelle filiere di moda, logistica, grande distribuzione organizzata, torna ad accendere un faro sulle paghe a cottimo, sui finti lavoratori autonomi, sullo sfruttamento dei rider che la politica, in anni di sentenze dei tribunali, non ha voluto scalfire. Una realtà che racconta un pezzo, nemmeno così piccolo, del mondo del lavoro a Milano.
I rider impiegati da Glovo nel milanese sono circa 2.000, 40.000 in tutta Italia. Con il controllo giudiziario la procura punta ad affiancare l'amministrazione della società e a ottenere per gli addetti alle consegne l'assunzione con contratti da dipendenti. Un intervento per cui alcuni sindacati lottano da tempo. Sentiamo Lorenzo Montanari del sindacato di base Slang USB.
Un enorme passo in avanti perché rafforza quella che è non solo una necessità di denunciare, segnalare quello che è il caporalato digitale di Glovo, ma anche, come dire, dà un'indicazione chiara, e lo abbiamo letto in quello che sono state anche le prime dichiarazioni che sono state rilasciate, appunto, di quello che serve per fare in modo che le condizioni di lavoro di questi 30-40 mila lavoratori e lavoratrici in tutto il paese vedano un miglioramento. La nostra posizione è chiara da tanti anni, stiamo purtroppo in pochi all'interno del panorama sindacale a indicare come la natura subordinata del lavoro dei rider debba essere affermata e debba essere affermata all'interno di un contratto collettivo specifico, cioè quello della logistica, senza peraltro, questo è un elemento che ci teniamo molto a sottolineare, alcun accordo peggiorativo integrativo, come è un po' il modello Just Eat, in cui si è andata a creare un accordo integrativo, dal nostro parere peggiorativo, perché è andata a riparametrare persino i minimi tabellari salariali.
È passato il primo weekend olimpico, iniziato venerdì con l'inaugurazione allo stadio di San Siro. A Milano le attrazioni olimpiche più fotografate da curiosi e turisti sono il Fan Village in Piazza del Cannone e il braciere all'Arco della Pace, dove dalle 18 alle 23 ogni ora si attiva uno spettacolo di luci e musica. Sentiamo Martino Fiumi.
Milano ha fatto le Olimpiadi e ora bisogna fare i turisti. E uno dei posti prescelti è la zona di Parco Sempione, ma tra le mostre al Castello Sforzesco, quelle in triennale, il braciere all'Arco della Pace e il Fan Village in Piazza del Cannone ad attirare più persone.
Allora, ci è piaciuto molto perché è molto interattivo.
Sì, e molti gadget, molte code anche sicuramente. C'era la foto con la torcia olimpica. Stampa la tua foto con la torcia e realizza la lattina con la tua faccia.
E l'avete fatta?
Sì.
Ma appena cala la sera, l'attenzione è tutta spostata all'Arco della Pace, dove le persone, tanti stranieri ma anche milanesi curiosi, sciamano per vedere lo spettacolo stroboscopico al braciere olimpico. Luci colorate e musica, tutto curato da Marco Balic, che ha diretto anche la cerimonia di apertura dei giochi a San Siro.
Sì, carino, ci aspettavamo di più, però okay. Fa la sua figura.
Lo spettacolo, che doveva essere tutti i giorni alle 17, da oggi andrà in scena dalle 18 alle 23, una volta all'ora. Un ritardo di un'ora deciso all'ultimo a causa della luce, ancora troppo forte nel pomeriggio, per vedere l'Arco della Pace cambiare colore per uno spettacolo della durata di 5 minuti.
Per il turismo non si registra un boom, le presenze sono in linea con la media di questo periodo in altri anni. Sentiamo Roberto Maggioni.
In giro per il centro di Milano i tanti volontari si riconoscono dalle giacche blu, bianche e verdi fornite dalla Fondazione Milano Cortina. Ci sono anche gli atleti, ma i loro volti non sono così famosi da essere riconosciuti dai più. Ma dai loro profili social si capisce che appena possibile hanno visitato il Duomo, il Castello, la Darsena, Brera. Il boom di turisti però ancora non c'è. Le presenze negli alberghi sono in linea con quelle dello scorso febbraio. Quelle dei B&B leggermente più basse. Pesano i costi delle stanze, aumentati troppo per un turista normale, e il fatto che in queste due settimane non ci sono alcune fette di turisti come quelle legati alle fiere e allo svago. Così gli alberghi a Milano sono pieni all'80%, gli Airbnb al 65%, in Valtellina alberghi pieni al 70%, come ci dice Maurizio Naro di Federalberghi Milano.
Diciamo che indicativamente questa prima settimana noi ipotizziamo che si riempirà all'80-85%, mentre la prossima settimana è ancora un po' più sotto, intorno al 75%, ma diciamo che era abbastanza simile l'anno scorso in questo periodo. Sicuramente quello che cambia e di molto è il prezzo medio, che è almeno il 60% più alto dell'anno scorso.
Gli albergatori sperano ora nel weekend di San Valentino, dove magari arriveranno coppie che potrebbero scegliere Milano come meta. In Valtellina, invece, dicono gli albergatori, gli assenti sono i classici turisti da settimana bianca, scoraggiati dall'affollamento da Olimpiadi.
Oggi a Milano Consiglio Comunale straordinario sull'urbanistica, le opposizioni lo chiedevano da mesi. In aula ha parlato l'assessora all'urbanistica Anna Scavuzzo, che ha spiegato come il Comune si stia adeguando ai rilievi fatti dalla Procura, ma serve una nuova legge nazionale di riordino della materia, ha detto Scavuzzo. Da Palazzo Marino sentiamo Michele Crossi.
Una relazione, quella dell'assessore alla rigenerazione urbana Scavuzzo, che arriva con almeno un anno di ritardo, cioè da quando bisognava cominciare ad affrontare il problema, visto che la Procura se ne stava occupando così seriamente da mettere sotto inchiesta l'assessore all'urbanistica che ha preceduto, la stessa Scavuzzo. La relazione ha preso le mosse da un punto fondamentale: bisogna rivedere la legislazione che è considerata obsoleta e contraddittoria, e che ormai non si parla più di urbanistica ma di rigenerazione urbana, perché le città sono profondamente cambiate in questo periodo. I lavori comunque vanno avanti nell'affrontare soprattutto quell'arretrato. È cominciato a novembre con la nuova commissione paesaggio, quella che dovrebbe prendere in considerazione l'esame di tutte queste pratiche, e difatti ne ha già presa in considerazione da novembre, da quando ha cominciato ben 240, e che quindi un arretrato che è già stato smaltito in buona parte. Un altro dei problemi è quella dell'interpretazione dei lavori, per questo sono stati presi almeno 3 esperti per affrontare tutti i problemi interpretativi che restano il nodo della vicenda, perché la Procura dà una versione e il Tribunale Amministrativo Regionale invece ne dà un'altra, quindi questa interpretazione è alla base degli aspetti contraddittori di tutta la vicenda. Resta il fatto che da questa relazione però non viene fuori un'idea di sviluppo della città, così come non viene fuori con chiarezza che cosa vuol dire rigenerazione urbana, se vuol dire semplicemente cemento o se vuol dire preparare una città che sia a misura d'uomo.
A Cinisello Balsamo alunni, docenti e lavoratori della CGIL hanno organizzato un presidio davanti all'istituto Casiraghi per protestare sulle condizioni in cui versa la struttura, e hanno deciso di farlo proprio oggi, quando nell'auditorium si è svolto un convegno sulla riqualificazione del plesso scolastico con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Niccolò Simone, rappresentante di istituto del liceo Casiraghi, nei giorni scorsi ha scritto una lettera agli studenti e oggi ha incontrato Valditara esponendogli i problemi della struttura. Sentiamo.
I nostri professori avevano già inviato una lettera in cui sostanzialmente si esprimevano riguardo il tema della delazione dei professori di sinistra. Dopo qualche giorno, a sorpresa, ci viene comunicato che arrivava Valditara a scuola per verificare dei pannelli montati sul tetto della scuola. Diciamo che il pretesto era quello. Il problema qual è? Che appunto Valditara è al centro di molte polemiche, per cui, come ho scritto io nella lettera che poi ho mandato agli studenti, va bene, bello questo progetto dei pannelli, però il liceo Casiraghi, gli studenti, noi non ci troviamo del tutto rappresentati da questa visita e da questo intervento, per cui parlo della riforma Valditara, quindi del PCTO, così come dell'uso del cellulare a scuola. Parlo anche dei fondi del PNRR destinati ai pannelli, quando nella nostra scuola stessa ci sono dei problemi più evidenti. Parlo di soffitti che si è verificato anche che crollassero. Il mese scorso abbiamo avuto il problema dei topi nelle scuole. Coordinandomi col collettivo si è riusciti un po' a creare questa azione in cui tutta la scuola è stata un po' coinvolta, nel senso che appunto ero in auditorium, per cui loro contemporaneamente, diciamo, erano fuori con gli studenti a esporre un po' quelli che sono gli stessi problemi che sono sorti nel messaggio. Ci aspettavamo che non avrebbe proprio risposto.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti buonasera, nelle prossime ore avremo nuvolosità ovunque in aumento che porterà a deboli precipitazioni per lo più sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana, a carattere nevoso oltre 800 metri circa. Domani cieli generalmente molto nuvolosi, salvo temporanee schiarite, a tratti possibile qualche debole pioggia in giornata e fiocchi oltre 800-1000 metri. In tarda serata nella notte precipitazioni che diverranno via via più diffuse. Le temperature minime comprese tra 4 e 6 gradi, mentre le massime attese da 7 a 10 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Sono quasi le 20, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani alle 7:15. Una buona serata da Roberto Maggioni, Luca Parena e Chiara Manetti.